Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa. La prima notizia la prendiamo da medicinalive.it e parla di chirurgia estetica compulsiva, la storia di una modella. Esiste la chirurgia estetica compulsiva? La risposta è affermativa se prendiamo in considerazione il caso di Alicia Duval, ex modella e star della televisione inglese. La donna, nei suoi 30 anni di vita, ha subito circa 100 operazioni di chirurgia estetica e ora cerca aiuto. La disintossicazione da questa compulsività che le ha rovinato la vita ed i connotati arriva solo dopo l'ultima operazione al volto, l'ennesima rinoplastica mal riuscita che l'ha lasciata gonfia e livida e che la giovane a questo punto ha deciso di dire basta, o così sembrerebbe, perché già nel 2009 la donna aveva giurato di imporre uno stop agli interventi di ritocco, raccontando come la sua vita fosse stata costellata da operazioni in grado, a suo parere, di sistemare tutti quei particolari che sul suo corpo non riteneva perfetti. Solo il seno ha subito 15 interventi di mastoplastica e proprio per quella richiesta dalla figlia, allora tredicenne, Alicia rimbalzò agli onori delle cronache nel 2008 per l'ennesima volta dopo aver promesso alla ragazza l'ottenimento di protesi mammarie dopo i 16 anni. Non bisogna però pensare che dietro a questo comportamento sconsiderato vi siano dei semplici capricci. Alicia infatti è affetta da un disturbo di dismorfismo corporeo, ovvero vede il suo corpo come deforme, senza che esso lo sia effettivamente. Per effettuare un parallelo comprensibile, nella sua mente scatta lo stesso meccanismo riscontrabile nelle malate di anoressia, ossia si vedono per ciò che non sono. Ed è questo disordine per il quale la donna ha passato inutilmente lo scorso anno diverse settimane in riabilitazione che la spinge a cambiare. Con effetti devastanti. Non solo ora i nervi della sua mascella sono compromessi, ma a causa di un'operazione che le ha limato le costole per farle avere un busto più piccolo, ora Alicia non ha più sensibilità in diverse parti del corpo. In Inghilterra ormai i medici non la operano più, costringendola a volare fin negli Stati Uniti. Ma l'ultima pazzia prima della rinoplastica? La rimozione delle ultime falangi degli indici di entrambi i piedi, a suo dire troppo lunghi rispetto agli alluci. Dal Corriere della Sera.it, umanizzare i reparti di oncologia per ridurre ansia e depressione. Un malato su tre soffre un disagio psichico. Il progetto YouCare mira a dare il supporto necessario, più informazioni e agevolare il dialogo medico-paziente. Lo scopo è rendere più umani i reparti di oncologia, ricordarsi di curare non solo il tumore, ma anche la persona nel suo insieme, mente e corpo, partendo da una considerazione numerica. Ogni anno in Italia oltre 250.000 persone vengono colpite dal cancro e nel 34% dei casi soffrono di ansia e depressione. Umanizzare il loro percorso in ospedale quindi significa offrire sostegno psicologico, ma anche migliorare la comunicazione tra medico e paziente e rendere facilmente reperibili le informazioni necessarie. È appunto lo scopo del progetto YouCare, dove You è scritto HU, ossia Humanization in Cancer Care, che prevede di formare gradualmente all'interno dei reparti oncologici personale medico e infermieristico specializzato nel realizzare un processo di umanizzazione delle strutture attraverso 5 obiettivi da raggiungere. Un progetto pilota avviato per ora in 29 centri, ad esempio a Bergamo, Saronno, Reggio Emilia, al Policlinico di Milano, al Careggi di Firenze, ma già richiesto da altri 30 ospedali che potrebbero farlo partire entro i prossimi 2 anni. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica sta cercando i fondi necessari. In base ai risultati preliminari del progetto, 145 oncologi su 188 e 388 infermieri su 470 hanno seguito un corso di alta formazione per migliorare le competenze comunicative. A ogni paziente oncologico è stato assegnato un infermiere di riferimento con il compito di assisterlo nelle varie fasi, dalle terapie ai controlli alla riabilitazione, fornendogli informazioni dettagliate. In ogni reparto è garantita la presenza di uno psicologo, cui sono indirizzati i malati di tumore colpiti da un disagio psichico grave, individuato con uno screening specifico. Ancora sulla depressione, dalla Gazzetta di Parma.it, la terapia della parola è efficace come farmaci. Parlare, sfogarsi, tirar fuori la propria rabbia e tristezza aiuta a uscire dal male di vivere. Infatti la terapia della parola funziona contro la depressione allo stesso modo di un farmaco ed è efficace anche sui pazienti sui quali gli antidepressivi antidepressivi non risultano efficaci. È quanto dimostra la disamina attenta di una serie di studi clinici condotti globalmente su oltre 6.000 pazienti, disamina i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of General Internal Medicine. La terapia della parola è risultata efficace da sola anche sui soggetti su cui i farmaci non hanno fatto effetto e consiste in un percorso con lo psicoterapeuta in cui il paziente racconta le proprie ansie, le fonti di stress insieme allo psicoterapeuta riesce a ricomporre le situazioni e a lavorarci sopra, correggendo gli atteggiamenti negativi. Ovviamente a differenza di un farmaco non ha effetti collaterali e sempre a differenza di un antidepressivo che spesso deve essere preso a vita dal paziente, può aiutare a uscire dalla depressione con un percorso che a un certo punto si può interrompere. E adesso andiamo al cervello con una notizia di tantasalute.it, il cervello dei campioni di scacchi lavora il doppio. I grandi campioni di scacchi suscitano sempre curiosità per le capacità che genericamente vengono loro attribuite perché è in grado di destreggiarsi a grandi livelli ed effettivamente il cervello di queste persone lavora in maniera del tutto diversa da quello dei principianti durante la performance scacchistica. Lo ha dimostrato uno studio condotto dagli scienziati tedeschi dell'Università di Tubinga che hanno esaminato con la risonanza magnetica l'attività cerebrale di 8 scacchisti di fama internazionale e di altrettanti novellini. L'esame è stato svolto mentre i soggetti erano impegnati a risolvere una partita di scacchi e anche invitandoli a identificare forme geometriche differenti. È emerso così che i giocatori esperti, quando sono impegnati sulla scacchiera, non solo sono più rapidi, ma attivano aree cerebrali su entrambi gli emisferi, non sono solo, come avviene normalmente. Secondo altri studi, anche i musicisti sarebbero abili nel coordinare entrambi gli emisferi. I principianti usano solo il lato sinistro del cervello. Diversamente, nell'attività di identificazione di forme geometriche, il lavoro cerebrale torna uguale in entrambe le categorie di soggetti. Ora, Alzheimer e alcol, il rischio è in come si beve. La notizia è della stampa.it. Il rischio di deterioramento cognitivo è molto più alto per chi si astiene dal bere per un tempo determinato e poi si butta sulla bottiglia che non per chi assume regolarmente modeste quantità di alcol. A quanto pare il rischio di deficit cognitivi sia quando si beve troppo e anche quando non si beve affatto per un certo periodo di tempo, intervallato da bevute compulsive, magari durante feste o occasioni mondane. Questo è quanto afferma un nuovo studio condotto presso l'Università di Turku di Helsinki e dal National Institute for Health and Welfare della Finlandia. Quelli che starebbero meglio in pratica sono coloro che vengono considerati bevitori leggeri, che assumono cioè solo piccole quantità di alcol, ma con costanza. Gli autori dello studio non hanno valutato solo il consumo di alcol totale, ma anche gli effetti a lungo termine a seconda del tipo di abitudine del bere. Bere grandi quantità di alcol, infatti, come un'intera bottiglia in una sola occasione, almeno mensile, è considerato un fattore di rischio per il deterioramento delle funzioni cognitive. Tali bevute compulsive raddoppiano il deterioramento cognitivo anche quando il consumo totale di alcol è normale o controllato. La scoperta è significativa in quanto le alterazioni tipiche della malattia di Alzheimer, la più comune sindrome da demenza, si pensa alla prima comparsa di 2 o 3 decenni prima della manifestazione clinica e quindi l'identificazione dei fattori di rischio precoce è fondamentale, quindi non è solo una questione di quantità di alcol ingerita ma di come questa quantità viene consumata. Questa era l'ultima notizia, io vi do appuntamento a venerdì prossimo.